SBS Italia.
Siamo in compagnia di Mirna Ciccioni, ricercatrice onoraria ed ex docente alla La Trobe e alla Monash University di Melbourne, ma anche ospite tante volte di Radio SBS. Bentornata Mirna.
Ciao Magica.
Mirna, ci sentiamo in occasione di un'importante ricorrenza, ovvero il centenario della nascita di Primo Levi, scrittore italiano celebre in tutto il mondo, soprattutto per i libri che ha scritto basandosi sulla propria esperienza ad Auschwitz. Primo Levi è stato tradotto in tante lingue, naturalmente anche in inglese, ma non tutti lo conoscono, non tutti lo ricordano. E tu ti sei occupata molto di Primo Levi nella tua carriera accademica. Raccontiamo innanzitutto qual è stato il tuo primo impatto con Primo Levi. Ti ricordi qual è stato il primo libro che tu hai letto?
Sì, avevo 20 anni. Ero in vacanza in Norvegia e trovai una copia in italiano di Se questo è un uomo. Fu assolutamente un pugno nello stomaco che mi aperse gli occhi su diverse cose. E poi anni dopo, cioè nel 75, quasi 10 anni dopo, uscì Il sistema periodico e io me ne innamorai e pensai che questo è uno dei 3 libri che mi porterei sull'isola deserta. E vivevo in Inghilterra e cercai insieme con un'amica inglese di tradurlo e ricevemmo 16 lettere di educato rifiuto da parte di 16 case editrici e allora poi ci rinunciamo. E poi quando Il sistema periodico uscì in inglese negli Stati Uniti fu immediatamente un successo universale.
Ecco, hai citato 2 opere naturalmente molto conosciute, in particolare Se questo è un uomo, che è stato appunto tradotto poi in tantissime lingue in tutto il mondo e che ha più in particolare a che fare proprio con l'esperienza di Primo Levi ad Auschwitz. Ma ricordiamo chi era Primo Levi. Primo Levi non era solo uno scrittore, era anche un chimico, come suggerisce il titolo dell'altro libro che citavi, Il sistema periodico. Ricostruiamo la sua biografia.
Dunque, Primo Levi era nato nel 1919, frequentò le scuole e l'università fino al 1938, anno delle leggi razziali. Riuscì a finire l'università perché secondo le leggi razziali chi era già iscritto poteva arrivare alla laurea e fu arrestato non come ebreo ma come partecipante alla resistenza, perché lui e alcuni amici suoi furono subito, poco dopo l'8 settembre del 43, formarono una piccola unità che combatteva vicino alla Val d'Aosta e erano in gran parte intellettuali borghesi. Uno solo aveva fatto il servizio militare, erano impreparati e quindi furono prontamente infiltrati da una spia fascista e traditi. Quindi lui, arrestato, si dichiarò ebreo e allora lo mandarono al campo di raccolta di fossoli e da lì ad Auschwitz. Quando tornò da Auschwitz cominciò a lavorare in varie ditte chimiche, lavorò per quasi 30 anni in una ditta fuori Torino che si chiamava, adesso non c'è più, la SIVA, e SIVA voleva dire Società Industriale Vernici e Affini, quindi lui lavorò con le vernici per 30 anni.
Divenne celebre come scrittore proprio grazie a Se questo è un uomo, un libro che scrisse al ritorno in Italia, un ritorno molto travagliato di cui poi avrebbe parlato e scritto in un altro libro che si intitola La Tregua, e in qualche modo fu il suo ricordo e il suo atto di testimonianza, Se questo è un uomo, possiamo dire così?
Sì, senz'altro, cioè, Se questo è un uomo è un libro molto importante, molto complesso, che secondo me la cosa importante è che anche 100 anni dopo la sua nascita vale la pena di leggere Levi, non solo per la sua testimonianza sui campi di sterminio, cosa succedeva, come funzionavano, come venivano trattati i deportati, ma anche e direi soprattutto non solo come testimonianza ma anche per le lezioni che si possono trarre da questa esperienza collettiva della deportazione dei lager. C'è all'inizio di Se questo nuovo si apre con un'introduzione in cui lui dice una cosa, secondo me, incredibilmente importante anche oggi nel luglio 2019, oggi per noi che ne parliamo. Cito: a molti individui o popoli può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un'infezione latente. Si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora al termine della catena sta il lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza. Finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. Secondo me queste sono parole su cui si deve riflettere anche oggi, nei contesti della nostra realtà.
Primo Levi scrisse tanti altri libri, tu citavi prima ad esempio Il sistema periodico, e devo ammettere è uno dei libri che rileggo più spesso, l'ho fatto anche recentemente. È un libro a cui tengo molto anche perché è un libro di racconti, ogni elemento della tavola periodica è associato ad un racconto, e dà un ritratto anche autobiografico di Primo Levi che include anche il periodo precedente alla guerra o precedente comunque alla sua deportazione. Possiamo parlare appunto brevemente di questi racconti e del Primo Levi anche un po' diverso che emerge da questi racconti autobiografici?
Cioè, Primo Levi si rappresenta come fisicamente era, io l'ho incontrato due volte, fisicamente era una persona non molto alta, piuttosto magro, e lui si autodescrive come questo studente molto studioso, molto sgobbone, che non riusciva a avere successo con le ragazze.
Un po' sfigato, si direbbe ora.
Però la cosa più importante che lui dice di se stesso era che era curioso. Infatti c'è un racconto bellissimo intitolato Idrogeno. Allora, in questo racconto Levi si descrive a 16 anni al liceo. Aveva appena scoperto la chimica, lui e un altro amico erano tutti e due entusiasti di questa idea che attraverso la chimica si può scoprire l'universo. Allora si intrufolano in un laboratorio che non gli appartiene e decidono di provare a fare un esperimento semplice, cioè l'elettrolisi dell'acqua, e separano l'acqua nei suoi due ingredienti, ossigeno e idrogeno. Poi, ripulendo il laboratorio, prendono un barattolo per verificare se sia proprio ossigeno. Levi tiene il barattolo con la bocca in giù, accende un fiammifero e il barattolo gli esplode addosso. Lui torna a casa, invece di pensare quanto mi è andata bene, pensa questo, cito: a me tremavano un po' le gambe. Provavo paura retrospettiva e insieme una certa sciocca fierezza per aver confermato un'ipotesi e per aver scatenato una forza della natura. Era proprio idrogeno, dunque, lo stesso che brucia nel sole e nelle stelle e dalla cui condensazione si formano in eterno silenzio gli universi. Quindi noi da una parte ridiamo di questo ragazzino incosciente e dall'altra però notiamo che il contatto con l'idrogeno lo fa sentire in grado di continuare a studiare come sono fatti gli universi, come è fatta la materia.
Primo Levi rimase un uomo di scienza per tutta la vita ed è interessante leggere questo libro anche perché appunto emerge la sua curiosità, come dicevi tu poco fa. In un certo senso ha poi applicato questo metodo scientifico e questa sua curiosità anche nell'analizzare questo evento epocale che l'ha coinvolto personalmente, ovvero la Shoah. Secondo te in qualche modo l'ho anche aiutato proprio ad analizzarlo, a, come dire, non farsene una ragione, perché forse farsene una ragione era impossibile, però in qualche modo a spiegarlo?
Lui ha continuato per tutta la vita a riflettere sulla Shoah e il suo ultimo libro, intitolato I sommersi e i salvati, che è uscito alla fine del 1986, cioè pochi mesi prima che lui morisse nell'aprile 87. Secondo me I sommersi e i salvati è uno dei più importanti libri che siano stati scritti nel secolo scorso, perché sono le sue riflessioni su Auschwitz 40 anni dopo. Cioè lui spiega in parole chiare, in parole comprensibili, perché lui non è uno storico, non è un sociologo, è uno che vuole comunicare. Quindi spiega quello che le generazioni successive possono imparare dalla storia dei campi di sterminio, che cosa gli può servire nel futuro. Per esempio, i titoli di alcuni capitoli sono La memoria dell'offesa, La vergogna, Comunicare. Levi per tutta la vita ha sottolineato, lui ha la parola incomunicabilità, che era un po' di moda negli anni 60 e 70, la odiava, diceva comunicare si può e si deve, rifiutarsi di comunicare è colpa, proprio usava questa parola etica, è colpa, comunicare, stereotipi, violenza inutile. E io cito dalla conclusione, perché è importante leggere I sommersi salvati e leggere la conclusione, ripeto, è importante anche per noi che leggiamo adesso nel 2019. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. È poco probabile che si verifichino di nuovo simultaneamente tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista, ma si profilano alcuni segni precursori. La violenza, utile o inutile, è sotto i nostri occhi. Pochi paesi possono essere garantiti immuni da una futura marea di violenza generata da intolleranza, da libidine di potere, da ragioni economiche, da fanatismo religioso e politico, da attriti razziali. Quindi occorre affinare i nostri sensi, diffidare dai profeti, dagli incantatori, da quelli che dicono e scrivono belle parole non sostenute da buone ragioni. Questo lui lo scriveva alla fine del 1986. È importante rifletterci anche adesso nel 2019.
Stiamo parlando con Mirna Ciccioni, ricercatrice onoraria ed ex docente alla La Trobe University e alla Monash University di Melbourne, e stiamo ricordando Primo Levi a 100 anni dalla nascita. Dicevi prima, Mirna, che tu l'hai incontrato personalmente due volte. Puoi ricordarci quando e cosa è successo?
Era nel lontano 1977 e io ero una giovane studiosa sciocchina che viveva in Inghilterra e pensava, ma il mio compito sarebbe far conoscere Primo Levi agli anglofoni, che o dicono chi è costui oppure dicono ah sì, è quello che ha scritto i libri sul lager. E quindi io trovai il suo indirizzo attraverso la casa editrice Einaudi e gli scrissi, pensando mi dirà di andarmi a buttare a fiume. Invece molto gentilmente mi ospitò a casa sua e rispose alle mie molto ingenue domande per due sere, e mi mandò anche, stava per uscire La chiave a stella, e me ne mandò una copia autografata. E anche mentre io e la mia amica inglese tentavamo di tradurre il sistema periodico, lui era un pignolo pazzesco, perché leggeva bene l'inglese, il francese, il tedesco, e allora qualsiasi cosa chiunque tentasse di tradurre in una di queste tre lingue, lui diceva di voler vedere la bozza della traduzione. E era molto interessante, perché a volte ci sgridava perché noi eravamo ignoranti e ingenui. Quindi quando lui parlava del Gran Curvo, io gli scrissi, ma chi è questo Gran Curvo? Come? Un personaggio del Peer Gynt. Quindi, e io non lo sapevo. Una volta lui aveva scritto nel sistema periodico il fischio delle marmotte. Noi lo traducemmo ingenuamente The Shrill Cry, e lui ci mandò una lettera: ma che shrill cry, punto esclamativo, le marmotte fischiano proprio, punto esclamativo.
Poca esperienza delle Alpi, Insomma, era un personaggio. E hai registrato quei vostri incontri?
Ho conservato una copia delle lettere e l'ho mandata al Centro di Ricerca Internazionale Primo Levi a Torino.
Fantastico. Ricordiamo appunto Primo Levi a 100 anni dalla nascita. Mirna Ciccioni sta per avviare un ciclo di lezioni al Jewish Museum of Australia, che si trova a St. Kilda, al 26 di Alma Road, dedicato proprio a Primo Levi in inglese. Reading Primo Levi in 2019. Dicevamo, Primo Levi nato 100 anni fa, ma tuttora molto attuale. È stato tradotto in inglese, peraltro penso dalla stessa traduttrice che si è occupata anche
di Elena Ferrante. Questa Ann Goldstein ha curato tutta una ritraduzione delle opere complete di Levi. Lei ha ritradotto un paio di libri, credo I sommersi e i salvati e un altro, non sono sicura, ma lei ha diretto e coordinato tutte le attività di vari traduttori e traduttrici.
In Australia quanto ti sembra che sia ancora conosciuto Primo Levi?
Sospetto che sia molto noto a chiunque si occupi di letteratura concentrazionaria. Sospetto che il sistema periodico e la chiave a stella, che sono secondo me due libri meravigliosi, non siano altrettanto noti, e quindi farò il possibile per incoraggiare chiunque si iscriva a questi corsi a leggere anche il sistema periodico e la chiave a stella. Una delle cose che vorrei sottolineare è anche che questa visione probabilmente giusta ma univoca di Primo Levi come scrittore testimone inevitabilmente fa passare in secondo piano o addirittura trascura altri aspetti della letterarietà e della bellezza della scrittura di Levi. Cioè, Levi era anche, per esempio, un grande umorista. Dire questo a chi pensa sì, è l'autore dei libri di testimonianza sembra un po' offensivo, ma il suo umorismo secondo me è una delle sue qualità principali, perché semplificando molto, noi ridiamo perché ci troviamo di fronte a due punti di vista incongrue, cioè magari a due prospettive contraddittorie della realtà, e lui è bravissimo a mostrare questo. Vorrei fare un esempio forse adatto agli ascoltatori che hanno più di 50 anni, cioè chi ha più di 50 anni è cresciuto in Italia e ha fatto le elementari, abbiamo tutti studiato a memoria la poesia Il Bove di Giosuè Carducci. Cito molto brevemente l'inizio. Cioè, il bove per Carducci è il simbolo della mitezza, il simbolo della non violenza, tutto contento di servire al padrone. T'amo più bove e mite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi, o che solenne come un monumento tu guardi i campi liberi e fecondi, o che al giogo inchinandoti contento l'agil opra dell'uomo grave secondi, e i t'esorta e ti punge e tu col lento giro dei pazienti occhi rispondi. Levi ha scritto una poesia intitolata Pio, in cui parla il bue, che è una vittima castrata, schiavizzata e costretta al lavoro e privata della possibilità di parlare. Leggo la poesia di Levi, che è abbastanza breve. Pio bove un corno, pio per costrizione, pio contro voglia, pio contro natura, pio per Arcadia, pio per eufemismo. Ci vuole un bel coraggio a dirmi pio e a dedicarmi perfino un sonetto. Pio sarà lei, professore, dotto in greco e latino, premio Nobel, che batte alle chiuse imposte coi ramicelli di fiori in mancanza di meglio, mentre io mi inchino al gioco, pensi quanto contento. fosse stato presente quando mi hanno reso pio, le sarebbe passata la voglia di fare versi e a mezzogiorno di mangiare il lesso. O pensa che io non veda qui sul prato il mio fratello intero, erto, collerico, che con un sol colpo delle reni insemina la mia sorella vacca? Oi gewalt, inaudita violenza, la violenza di farmi non violento.
Bellissima. Dove era stata pubblicata questa poesia di Primo Levi?
È uscita nel 1982 in una raccolta intitolata Ad ora incerta, che era una raccolta di quasi tutte le sue poesie.
Primo Levi, lo ricordavi prima, ha scritto anche La chiave a stella, e lì veramente non c'è granché come riferimenti alla sua esperienza nei lager, ha più a che fare con la sua esperienza di lavoratore che andava all'estero e che quindi incontrava dei personaggi che mi pare abbiano poi contribuito a creare il personaggio principale di questo libro, che tra l'altro è tradotto in inglese come The Ranch. Il personaggio principale è un personaggio piemontese, torinese, che si chiama Faussone, se non ricordo male, un cognome molto torinese. Perché è importante leggere La chiave a stella?
Perché Levi era uno scrittore intensamente etico, intensamente morale. Era una moralità laica. Levi era ebreo, non era credente, non era osservante, però credeva molto a una dimensione che andava oltre la vita, cioè che senso ha la vita? Come si deve vivere, come si deve lavorare, come si deve rapportarci agli altri. Lui, diciamo, ha riassunto questa etica laica in una frase del Sistema Periodico, che in un racconto intitolato Nickel, che lui dice: siamo qui per questo, per sbagliare e correggerci. Punto. Cioè la sua etica vuol dire: noi siamo al mondo per capire, per imparare, e poi quello che abbiamo imparato per trasmetterlo agli altri. E questo, e quindi il lavoro è centrale in questa etica. A un certo punto della chiave a stella, non ce l'ho con me, quindi cito molto imperfettamente a memoria, dice: l'amare il proprio lavoro, con tutte le dovute riserve, l'amare il proprio lavoro è l'approssimazione più vicina alla felicità che gli esseri umani hanno su questa terra. E ovviamente non era un discorso utopistico. Levi credeva nei sindacati, credeva nelle lotte collettive. Però contemporaneamente, quindi lui fu contestato dall'estrema sinistra degli anni 70 per questa frase dell'amare il proprio lavoro, e lui rispose che l'amare il proprio lavoro non voleva dire non lottare per migliorare le proprie condizioni, ma voleva dire però quello che si fa, farlo bene, farlo con coscienza. L'etica che lui diceva, un'etica piemontese del Travail bien fait, del lavoro ben fatto.
Esatto. Mirna, ricordiamo, il tuo ciclo di lezioni sarà in inglese a Jewish Museum of Australia, e rivolto a chiunque abbia un interesse per la letteratura e per Primo Levi in particolare. Non c'è bisogno di una preparazione?
Assolutamente no, però sarà in inglese.
Mirna, l'ultimissima domanda rapida: per chi non avesse mai letto un libro di Primo Levi, da dove consiglieresti di partire?
Da Se questo è un uomo. Poi consiglierei di leggere I sommersi e salvati, e poi Il sistema periodico, e poi La chiave a stella, e poi anche, se possibile, una raccolta di brevi saggi intitolati L'altrui mestiere, che in cui lui si definisce proprio ficcanaso, in cui lui guarda per esempio gli ingegneri che scavavano l'oceano con i sottomarini, oppure c'è un bellissimo racconto intitolato Il salto della pulce, in cui lui riassume un libro sulle pulci, che lui aveva letto un libro sulle pulci, e allora riassume il fatto che le pulci possono saltare fino a 18-20 volte la loro altezza. E la conclusione è magnifica, cito a memoria imperfettamente: ci si chiede perché studiare queste cose come i salti delle pulci, e lui dice la risposta religiosa potrebbe essere che Anche il salto della pulce è un esempio dell'armonia del creato. Una risposta laica potrebbe essere che studiare solo le cose che servono, solo le cose che sono utili al proprio mestiere, produce una società molto più ristretta e limitata dello studiare anche cose a tra virgolette inutili come il salto della pulce. E lui conclude dicendo: la seconda risposta non è poi tanto diversa dalla prima.
Bellissimo. Mirna Ciccioni, grazie per aver ricordato ai nostri microfoni Primo Levi, e ricordiamo ancora una volta, se siete interessati a partecipare, c'è un ciclo di lezioni che inizia il 29 di luglio al Jewish Museum of Australia di Melbourne, condotto proprio da Mirna Ciccioni. Grazie e a presto.
Grazie a te.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.